i punti intoccabili della trattativa, il coinvolgimento delle istituzioni e il perché della morte di Borsellino, di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza. La trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra è il movente del botto di Via D'Amelio, gli uomini delle istituzioni e figure gravitanti in ambienti mafiosi ebbero diversi contatti dopo la strage di Capaci, aventi come oggetto l'attenuazione delle azioni di contrasto alla criminalità mafiosa, anche se nessuna responsabilità è stata accertata a carico di personalità politico-istituzionali. Nero su bianco è il bollo giudiziario sull'esistenza della trattativa contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare sulla strage di Via D'Amelio. Qui il GIP di Caltanissetta Alessandra Giunta, accogliendo le richieste della procura, ha scritto un punto fermo sul passaggio più controverso della storia dell'antimafia recente. Il dialogo tra le istituzioni e Cosa Nostra non solo c'è stato, ma è indicato come una possibile chiave di lettura del contesto in cui è maturata l'eliminazione di Borsellino, anche se lo stesso giudice deve precisare che la trattativa non è l'oggetto specifico della sua indagine, che ha un unico inquisito eccellente, seppure ancora ignoto. Quel Carlo Fratto Franco, ritenuto potenzialmente responsabile della morte di Borsellino e dunque indagato per strage. Sul negoziato tra i boss e lo Stato, infatti, indaga formalmente la Procura di Palermo, e in particolare l'aggiunto Antonio Ingroia e i PM Nino Di Matteo, Paolo Guido e Lia Sava, che tra i loro inquisiti annoverano gli ufficiali del ROS Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, i senatori Marcello Dell'Utri e Calogero Mannino, oltre ai boss Rina e Provenzano. Con loro, nell'ordinanza, anche l'elenco dei protagonisti istituzionali, Claudio Martelli e Vincenzo Conso, ministri della giustizia, Nicola Mancino, ministro degli interni, Niccolò Amato, Adalberto Capriotti, Edoardo Fazioli, Francesco Di Maggio e Andrea Calabria, dirigenti del DAP, Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi, presidenti del Consiglio, Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Repubblica, recentemente scomparso, che nei mesi scorsi le due procure siciliane hanno ripetutamente sentito. Sapevano, Martelli parla solo di un'ordinaria iniziativa investigativa avviata dal ROS per convincere Vito Ciancimino a collaborare nel tentativo di catturare i superlatitanti. Ma i PM di Caltanissetta ricostruiscono come, da Capaci in poi, anche attraverso De Donno, Mori abbia avviato una metodica e frenetica ricerca di coperture istituzionali, invocata presso alti funzionari ministeriali, Liliana Ferraro, esponenti del governo, Martelli, e anche dell'opposizione, Luciano Violante, presidente dell'antimafia, e Pietro Follena, segretario del PDS siciliano. Un'attività così insistente da evidenziare, sottolinea il GIP Giunta, quanto l'iniziativa del ROS necessitasse di sostegno politico e non solo giudiziario. Ma i protagonisti di quella stagione negano l'esistenza della trattativa. Martelli giura di aver parlato a Mancino delle iniziative spregiudicate del ROS. Mancino giura di non aver mai saputo nulla e insiste sulla fermezza del suo rigore sul 41 bis, anche se il GIP Nisseno impietosamente annota che proprio il ministro degli interni risulta tra coloro che caldeggiarono un'attenuazione del carcere duro. Ora nel mirino c'è chi indaga sulle stragi. Dopo la sentenza dell'Utri, la Procura Generale chiede le carte sull'agguato in Via D'Amelio di Marco Lillo. Finalmente il Procuratore Generale della Cassazione Vitaliano Esposito, il magistrato che ha il potere di attivare l'azione disciplinare sui colleghi, si è mosso. non per esercitare i suoi poteri, almeno quelli conoscitivi, nei confronti del sostituto procuratore generale Francesco Iacoviello, che ha chiesto l'annullamento della sentenza dell'UTRI con argomentazioni fondate talvolta su errori e imprecisioni, come abbiamo scritto, senza smentite, in un assordante silenzio generale. Esposito ha scritto invece alla Procura Generale di Caltanissetta per chiedere copia della recente ordinanza di arresto per la strage di Via D'Amelio, nella quale furono uccisi Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Nella lettera al procuratore generale Nisseno Roberto Scarpinato, il PG della Cassazione non spiega le ragioni di una richiesta così insolita, ma fa riferimento solo alla fonte che l'ha ispirata, un articolo del Fatto Quotidiano firmato da Marco Travaglio. In mancanza di altre indicazioni si può solo partire dal contenuto del commento intitolato Il silenzio degli indecenti e pubblicato il 9 marzo scorso sulla prima pagina del nostro giornale. L'articolo si soffermava sul dato dell'esistenza di una trattativa tra Stato e mafia nei primi anni 90. Una verità, scriveva Travaglio, scritta nero su bianco in un'ordinanza firmata non solo da una procura, ma da un giudice terzo, il GIP Alessandra Giunta. Le parole del GIP sono fondamentali, proseguiva l'articolo, almeno su tre punti. 1. Paolo Borsellino fu ucciso perché visto da Rina come un ostacolo alla trattativa. 2. Lo Stato sapeva della trattativa. 3. Scrive il GIP che, il 1 luglio 92, con certezza, il dottor Borsellino incontrò al Ministero dell'Interno il capo della Polizia Parisi e il ministro Mancino, il quale, fino a poche settimane fa, aveva sempre negato l'incontro, in cui è impensabile che Borsellino non abbia parlato della trattativa di cui la Ferraro aveva informato il 28 giugno, tre giorni prima. Proprio quest'ultimo passaggio su Nicola Mancino potrebbe aver provocato un sussulto nei palazzi romani, e il procuratore generale Vitaliano Esposito, membro del CSM già vicepresieduto da Nicola Mancino e oggi presieduto dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, potrebbe aver richiesto le carte a Caltanissetta per dare un segnale di attenzione su una questione che interessa la storia della politica quanto quella della mafia. Secondo un'altra lettura, invece, il PG Esposito sarebbe stato mosso da un'altra spinta, la competenza territoriale a indagare. La Procura di Palermo e quella di Caltanissetta stanno lavorando da anni su due aree contigue e talvolta coincidenti di fatti. Palermo riguarda quegli accadimenti dal punto di vista della trattativa tra pezzi dello Stato e i boss della mafia che avrebbe portato al mancato arresto di Bernardo Provenzano, per il quale sono sotto processo il colonnello Giuseppe De Donno e il generale Mario Mori. Mentre i colleghi nisseni si occupano delle stragi realizzate da Cosa Nostra nella logica di Totò Riina di fare la guerra per fare la pace. Al riguardo, la difesa del colonnello Giuseppe De Donno in passato aveva sollevato il tema dell'incompetenza dei giudici palermitani a indagare sulla trattativa. E, secondo alcuni magistrati siciliani, Esposito potrebbe aver chiesto le carte per studiare se il procedimento nisseno può attrarre quello palermitano nato da una costola dal processo Mori e iscritto per attentato a corpo politico dello Stato, nell'ambito del quale i PM palermitani hanno già indagato alcuni politici come Calogero Mannino. L'ipotesi di un'azione della Procura Generale della Cassazione per trasferire l'inchiesta per competenza sembra improbabile in assenza di una richiesta in tal senso della Procura di Caltanissetta. La lettura più probabile della richiesta del PG Vitaliano Esposito resta quella di un'attività conoscitiva che potrebbe sfociare in un procedimento disciplinare contro i magistrati nisseni. Certo, se finisse nel mirino il GIP o il PM della lontana Caltanissetta, che scrive di tante amnesie da parte di uomini di Stato, che per alcuni sono durate 17 anni, per altri continuano probabilmente a durare tutt'oggi, mentre il medesimo PG Esposito loda il suo collega che ha sostenuto l'accusa al processo dell'Utri, si sfiorerebbe il ridicolo. Anche perché Esposito è allo stesso tempo il capo dell'ufficio dove presta servizio il sostituto Francesco Iacoviello, oltre che il titolare dell'azione disciplinare su di lui. Eppure non ha avuto nulla da ridire quando Iacoviello ha accusato erroneamente i giudici della Corte di Appello di Palermo di non avere citato le sentenze della Cassazione sul concorso esterno in associazione mafiosa perché la loro sentenza ha fatto un'applicazione rigorosa di uno dei fondamentali criteri dell'ars disputandi, non fare citazioni imbarazzanti. Esposito non ha chiesto l'articolo del fatto nel quale si smascherava la bugia di Iacoviello e si dimostrava carte alla mano che la sentenza della Corte d'Appello di Palermo citava invece molte sentenze in merito a partire dalla sentenza Mannino del 2005. Una svista non proprio ininfluente quella di Iacoviello, visto che l'annullamento della sentenza dell'Utri è stato chiesto dal sostituto PG e disposto dalla Corte proprio per difetto di motivazione. Al procuratore generale Esposito sarebbe bastato bussare alla porta dell'ufficio di Iacoviello per chiedere al collega le note della sua requisitoria scritta e una copia della sentenza dell'Utri al fine di verificare se il suo pupillo avesse davvero fatto gli errori contestati dal fatto. Invece il PG ha scelto di difendere davanti al plenum del CSM con voce commossa il suo giovane collega, arrivando a ipotizzare il vilipendio del procuratore criticato dalla stampa. Poi Esposito ha preso carta e penna e ha scritto a Caltanissetta dimostrando di dirigere un ufficio un po' presbite a caccia di pagliuzze lontane, ma che è incapace di vedere le travi dell'ufficio accanto. Disturbare i manovratori. Di Marco Travaglio. Se dedichiamo tanto spazio e tanta passione a quanto sta accadendo al processo dell'Utri e alle indagini sulle stragi e sulle trattative, non è come scrive qualche sciocco perché non vogliamo rassegnarci all'innocenza di dell'Utri e dei politici a prescindere, cosa peraltro impossibile. Ma è perché siamo convinti che stia accadendo qualcosa di grave, una partita mortale intorno alla verità su uno dei periodi più orribili della nostra storia. Sappiamo, vediamo che tutto intorno a noi il clima politico-mediatico sottovuoto spinto creato dall'inciuccione Quirinale PDL PD Terzo Polo consiglia vivamente di occuparsi d'altro, di pensare al futuro, alla pacificazione, alla normalità del tutto va bene madama la marchesa. Una tentazione che attanaglia anche tanta brava gente, stufa di conflitti, rintanata nel proprio particolare, rassegnata a contentarsi della caduta di e dei partiti, a subire decisioni prese dall'alto e da fuori, come se il nostro fosse assistere passivi, ricevere ordini, chiedere quant'è, pagare il conto e attendere la prossima consegna. Una tentazione pericolosa perché non c'è futuro, pacificazione, normalità se non si esce dal tunnel dei segreti e dei ricatti che ci imprigiona da 20 anni. E da quel tunnel si esce soltanto con la verità, anche la più scomoda e crudele. La verità, purtroppo, la cercano solo un pugno di magistrati tra Palermo e Caltanissetta, mentre la politica che conta e l'informazione al seguito cercano il modo migliore di tenerla ancora nascosta sotto il tappeto. Infatti, appena un brandello di verità tracima dal tappeto, subito scatta la reazione violenta, brutale, totalitaria di un sistema dove è impossibile distinguere destra e sinistra, alte e basse cariche istituzionali, buoni e cattivi. Che se ne dica, Non abbiamo mai scritto né pensato che il PG Iacoviello, che ha chiesto di annullare la condanna di Dell'Utri, sia un magistrato colluso, anzi sappiamo bene che la sua moralità è al di sopra di ogni sospetto. Ma seguitiamo a interrogarci sulle anomalie di quel processo. Possibile che tra decine di magistrati di Cassazione Dell'Utri sia capitato proprio nelle mani di un presidente allievo di Carnevale e di un PG che non crede nel concorso esterno? Si è mai visto un processo per mafia a rischio prescrizione che dorme per 13 mesi in Cassazione? Si è mai visto un sostituto PG che in requisitoria infila 3 errori marchiani a proposito della sentenza che deve valutare avendo al fianco il nuovo procuratore generale? Si è mai visto un procuratore generale che, invece di correggere il sostituto, dice di condividere tutto quel che ha detto, errori compresi? Si è mai visto un CSM che fa finta di non vedere e non sentire? A queste domande nessuno risponde, come se fossero curiosità morbose e non un'esigenza di chiarezza. Ieri poi Lillo se ne occupa a pagina 6-7. La stampa ha rivelato che lo stesso procuratore generale Vitaliano Esposito ha chiesto al PG di Caltanissetta il testo dell'ordinanza del GUP Nisseno che l'altro giorno ha arrestato alcuni boss coinvolti nella strage Borsellino, dando per certa la trattativa Stato-mafia e ricordando che l'ex ministro dell'interno Mancino ha seri problemi di memoria su quel che fece e seppe ai tempi delle trattative. Il GIP cita alcuni stralci della richiesta della procura. Tante amnesie di uomini dello Stato perdurano ancora oggi, anche se il quadro allo Stato non ci consegna alcuna responsabilità penale di uomini politici allora al potere. Parole persino timide rispetto ai reati che stanno emergendo nelle carte della procura di Palermo, competente a indagare sulla trattativa. A che titolo vengono chieste quelle carte? Dov'è scritto che il PG della Cassazione, titolare dell'azione disciplinare, può sindacare il merito dell'ordinanza di un GIP o della richiesta di una procura? Perché un magistrato per bene e a fine carriera come Esposito si espone per ben 2 volte in 2 giorni a figuracce simili? La risposta a questa domanda è la chiave per capire quel che sta accadendo.